Allora, passiamo all'altro nucleo che riguarda il nucleo numero 12.17 Via della Falconiana. Monte Migliore, dal punto di vista, diciamo, dell'iter, è stato approvato con decisione di giunta il giorno 15 marzo. Quindi è uno di quelli candidati a essere di prossima diciamo, approvazione e adozione di Assemblea Capitolina. Il nucleo di Via della Falconiana, il numero 12.17, ricade nel municipio 12 e insiste su un ambito urbano nel settore nord di Roma Capitale, lungo Via della Falconiana, al confine con il comune di Marino. Il fenomeno dell'insediamento spontaneo ha generato nell'ambito urbano in esame la carenza di un adeguato sistema della mobilità in termini di trasporti pubblici e parcheggio, a cui si aggiunge anche la carenza dei luoghi di aggregazione sociale e degli spazi pubblici stessi. Il recupero dell'insediamento è quindi consistito nel configurare un organismo urbano funzionalmente idoneo ed integrato con il territorio circostante, attraverso la definizione di un'area viaria principale e secondaria in grado di garantire sia un valido collegamento con le infrastrutture di livello urbano, sia una buona accessibilità alle zone di concentrazione dei servizi pubblici e private, oltre all'individuazione di idonee aree per servizi verdi e parcheggi pubblici. Il piano esecutivo è stato redatto in coerenza con gli indirizzi precedentemente rappresentati nelle linee guida di cui alla delibera Consiglio Comunale 122 del 2009. Il piano esecutivo prevede il completamento dell'edificazione esistente su aree fondiarie a edificazione diretta previo il rilascio del permesso di costruire e a edificazione indiretta, cioè nei comparti soggetti a convenzione, in cui il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla cessione gratuita delle aree previste pubbliche interne al comparto stesso. Di questi comparti nel piano ne sono stati previsti 4 e in termini di SUL rappresentano più del 28% della nuova SUL dell'intero piano esecutivo, con una cessione corrispondente di aree pubbliche che rappresenta circa il 43% delle totali aree pubbliche presenti previste nel piano. Per quanto riguarda aree fondiarie di nuova edificazione abitativa e non abitativa con finalità di interesse pubblico generale, interne ai comparti fondiari pubblici, il piano ne ha previsto uno e rappresenta questo comparto fondiario pubblico, che è un'area pubblica che sarà acquisita dall'amministrazione di Roma Capitale, la quale potrà ricederla in diritto di proprietà o in diritto di superficie, quindi introitando oneri che contribuiscono poi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione. Rappresentano in termini di SUL, questa del comparto fondiario pubblico, circa il 6% del totale prevista nel piano. La variante del PRG consiste, anch'esso è un piano in variante, consiste nell'aver incrementato la superficie del nucleo di circa 6,17 ettari, complessivamente il nucleo è di 16,43 circa, e l'incremento dell'indice per le aree non edificate e fino a 1000 metri, che da 0,4 è stato portato a 0,5 metri cubi al metro quadrato. L'incremento dell'indice di edificabilità comporterà peraltro una maggiorazione del contributo straordinario dal 50 al 60% dei contributi ordinari dovuti, incrementando quindi le risorse disponibili, ed ha corrispondentemente anche comportato un indice superiore allo 0,8, infatti uguale a 0,87 circa metri cubi a metro quadrato. Il piano esecutivo prevede in termini di abitante stanze già insediata, di insediati circa 235, pari a circa il 39%. abitanti stanze da insediare circa 345, pari al 57% come privati, da insediare invece nei comparti pubblici circa 23, pari al 4% circa, con un totale di abitanti stanze pari a 603 abitanti circa e una corrispondenza di densità territoriale pari a 36,70 abitanti per ettaro. Il piano esecutivo prevede circa 14.485 metri quadrati di strade pubbliche e verde di area autostradale. Le quantità delle aree pubbliche necessarie al fabbisogno degli standard urbanistici e per le destinazioni abitative sono state reperite come verde pubblico per metri quadrati 6.410 circa e una corrispondente dotazione di 10,58 metri quadri ad abitanti superiore ai 9,50 minimi previsti. Metri quadrati 4.265 per servizi pubblici con una dotazione corrispondente di 7,04 metri quadri abitante superiore ai 6,5 minimi previsti. Parcheggi pubblici per metri quadrati 4.115 con una dotazione di 6,79 metri quadri abitanti rispetto al minimo di 6 metri quadri abitanti previsti e quindi con complessivi metri quadrati 14.790 circa e una corrispondente dotazione di 24,41 che non è superiore ai 26 previsti come massimo dalle linee guida ma sono sufficienti anche a coprire gli eventuali ulteriori 46 abitanti stanze che al massimo potrebbero derivare nel caso in cui fossero anticipate al primo anno, noi la auspichiamo, le sottoscrizioni degli atti d'obbligo per le cessioni di tutte le aree pubbliche. Infatti, in tal caso, avremo una dotazione di 22,79 metri quadri abitanti, comunque superiore ai 22 minimi previsti. Oltre a queste aree pubbliche sopracitate, abbiamo anche ulteriori aree pubbliche per le destinazioni non abitative, come previste dalle norme tecniche PRG, per una superficie di ulteriori metri quadrati 7.223, ripartiti in parcheggi pubblici per metri quadrati 5.159 e una corrispondente dotazione pari a 10 metri quadrati parcheggi pubblici per ogni 10 metri quadrati sul non abitativa. E 2.064 metri quadrati di verde pubblico con una corrispondente dotazione pari a 4 metri quadrati di verde pubblico per ogni 10 metri quadrati di sul non abitativa. Per quanto riguarda lo stato di fatto delle opere e delle urbanizzazioni presenti nel piano, risulta che la rete viaria pubblica è ancora da completare. E la rete di fognatura delle acque nere, la rete di illuminazione pubblica e la raccolta delle acque meteoriche sono da realizzare. Non sono presenti aree a parcheggio a verde attrezzato né alcuna opera di urbanizzazione secondaria. Le spese di massima occorrenti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, desunte dall'elaborato allegato al piano esecutivo, la tavola 10, hanno un valore meramente indicativo, non essendo il piano in questa fase corredato di progetti sufficientemente avanzati che ne definiscano il costo e neanche il quadro definitivo delle entrate presumibili. Ciò tuttavia, questi valori, seppure indicativi, hanno permesso di verificare quell'eventuale raggiungimento di pareggio di bilancio previsto dall'articolo 13 delle linee guida. Infatti, la differenza tra il totale delle risorse stimate presumibili, quindi pari ad euro di introito, di pari a euro 6.479.000 circa, ed il totale dei costi relativi alle sole opere di urbanizzazione primarie, comprensive di un'incidenza di costi di esproprio, presunte stimabile in euro 3.977.000 circa, ci porterà questa differenza a un saldo positivo di 2.502.000 circa, a fronte che possono essere utilizzate ovviamente per la secondaria, la quale ci risulta ci risultano necessari un costo comprensivo di una parte di esproprio di 4 milioni e 200 mila circa. Quindi andiamo a coprire il 60%, il 55-60% circa con l'avanzo della primaria sulla secondaria. Sotto il profilo del bilancio, si ritiene di un bilancio tra i costi della primaria e le risorse a disposizione del territorio, si ritiene congruo il parametro usato di 216.553 euro a ettaro, in quanto inferiore ai 400.000 circa, che riteniamo come parametro massimo assentibile per i costi delle opere di urbanizzazione primaria da realizzare in questa tipologia di recupero urbanistico. Dal punto di vista della procedura, anche questo piano seguirà la procedura invariante secondo i principi dell'articolo 4 della legge regionale 3687. Per quanto riguarda questo piano, abbiamo la decisione di giunta fatta fresca fresca questa mattina, e quindi auspichiamo anche per questo che possano andare in assemblea capitolina. Voglio far presente un'ultima cosa, che nel momento in cui i piani vanno in decisione di giunta, vengono poi trasmessi al parere del municipio, il quale gli si dà, che è un parere obbligatorio ma non vincolante, e comunque gli si dà tempo 30 giorni. Tenuto conto, che l'ultima assemblea capitolina dovrebbe esserci, diciamo, intorno a metà aprile, credo che sia l'ultimo, ho sentito parlare di venerdì 12 aprile. Se il municipio rende anticipatamente il parere, ovviamente non c'è bisogno dei 30 giorni, altrimenti con i 30 giorni capite bene che stiamo ben oltre quella data, quindi nell'impossibilità di essere adottato. Altra cosa, senza voler forzare la mano a nessuno, molto spesso mi trovo, che è un fatto per carità costruttivo, che il parere del municipio dodicesimo mi dice: va bene, però farmi la scuola qui, oppure altre cose, diciamo, che sicuramente non sono sostanziali, che potrebbero essere sicuramente, potrebbero far parte non di un'osservazione o del parere attuale, perché in questa ristrettezza dei tempi ovviamente ci ricomporta la controdeduzione da parte dell'ufficio e sicuramente una nuova ridecisione di giunta. Quindi io auspico, ovviamente, ma insomma nei limiti, ma soltanto per una questione di opportunità, che il municipio magari per questi piani non facesse quello che ha fatto per i precedenti, fermo restando ovviamente che invece magari quell'osservazione possa essere ripresa in fase di controdeduzioni, magari anche esplicitando nel parere che nella fase di controdeduzione si tenga conto che, in modo che il segretariato, quando fece questa osservazione, magari non ci chiede la controdeduzione e quindi non è nemmeno necessario che il piano arrivata in giunta. Tutto questo, ripeto e lo sottolineo, non per forzare la mano o dire a nessuno come si deve comportare, però capite bene che in questa ristrettezza dei tempi forse non ci si può nemmeno permettere di perdere un ulteriore giorno, e se andiamo in consiglio è veramente un miracolo. Grazie, la parola a voi. No, non vergognatevi a fare i ringraziamenti che lo faccio io ai miei uffici, perché veramente senza il loro contributo non saremmo a questo punto. Soprattutto se tenete conto dell'enorme lavoro svolto, siamo quasi a 27, 25, 27 delibere già che dovrebbero andare in Assemblea Capitolina, quindi voglio dirci, sicuramente come direttore della UOMI devo ritenere soddisfatto del lavoro che hanno fatto i miei collaboratori. Comunque, se non c'è null'altro da dire, io dichiaro chiusa la seduta. Architetto Ambrosiano, per i saluti. Venga, venga. Venga, venga. È fatto d'obbligo, visto che lei frequenta molto i nostri uffici, quindi forse è il caso che due parole. Grazie.